qualche giorno fa un articolo su Jacobin Italia di Tommaso Gorido, giornalista freelancer di politiche urbane, che parla come delle panchine antibivacco, dei dissuasori lungo i marciapiedi, delle luci nei centri commerciali per scoraggiare gli adolescenti, il tutto in nome del decoro, in cui l'architettura ostile ridisegna le città reprimendo i comportamenti e cercando di allontanare chi non consuma. In certe aree urbane riqualificate, fra virgolette, per il giubileo, come Piazza dei 500 davanti alla stazione di Roma Termini, alcune panchine hanno i braccioli posizionati al centro. Un po' ovunque, sugli scalini davanti ai negozi, sono state poste punte metalliche. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, elementi di questo genere non hanno né una funzione decorativa e i braccioli non sono pensati per offrire maggiore comfort. Questi dettagli urbani sono il risultato di precise scelte progettuali riconducibili a quella che viene definita architettura ostile. Ma da dove nasce il bisogno di usare l'architettura per escludere dalla città i poveri? Forse vale la pena proprio cominciare dalle politiche sul decoro. Ma per capirne di più siamo appunto collegati con Tommaso Gori. Buongiorno Tommaso.
Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Allora, io ti chiederei un pochino di parlarci di questi fenomeni, anche con un riferimento specifico alla Roma giubilare, cui tu fai accenno nell'incipit di quel tuo articolo.
Sì, allora, per quanto riguarda le politiche del decoro, diciamo che negli ultimi 20-30 anni in Italia ci sono stati una serie di decreti in materia di sicurezza urbana che hanno cambiato letteralmente il volto delle nostre città. E la cosa più assurda è che hanno iniziato, diciamo, a criminalizzare comportamenti che prima sembravano tollerati, appunto. Per quello si parla di politiche della tolleranza zero, che è un fenomeno prettamente americano che poi è stato importato diciamo in Europa e in Italia, e questo ha portato all'introduzione di appunto elementi di architettura ostile, ma anche videocamere di sorveglianza, appunto nella speranza, diciamo, di rendere la città più sicura, proteggere i cittadini e via dicendo. Però appunto quello che si è venuto a creare è una divisione sempre più netta tra cittadini considerati, diciamo, decorosi e invece agenti del degrado, o cittadini considerati appunto cattivi o malvagi.
E malvagi appunto, perché indecorosi, perché la stessa vista compromette gli affari, il turismo, la presenza di studenti ricchi che vengono nelle città e così via.
Esattamente, sì. Quindi si parla di c'è appunto una sociologa, Tamar Peach, che ha scritto il libro Contro il decoro, e lei scrive appunto: l'essere decoroso è una prescrizione che molte volte i ricchi danno ai poveri. Cioè, non che il degrado appunto non sia una questione reale appunto per tutta la popolazione urbana, però il problema molte volte è che una parte della popolazione lo vive non tanto perché lo percepisce, ma perché lo rappresenta, appunto ne è parte, e quasi non ha scelta, non può uscire da questa definizione, no? Che sempre più lo Stato e il sistema anche legislativo dà loro.
Ecco, facendo una piccola ricerca in vista di questa nostra diretta, io ho trovato un'immagine di una di queste panchine con i divisori interni, e ai piedi di questa panchina c'era una persona avviluppata in una coperta che dormiva per terra. Ecco, mi sembra un'immagine emblematica dei risultati di queste politiche, cioè si perseguitano, si rendono più difficili le vite di chi sicuramente non vive con facilità un inverno in una grande città italiana, in nome di un decoro che ha a che fare semplicemente con l'allontanamento dei poveri da determinate aree urbane. Io credo che la presenza della polizia e l'architettura ostile siano due elementi consustanziali in questo discorso.
Assolutamente, sì, si parla di una vera appunto e propria guerra, possiamo dire, ai poveri o a sì, tutte quelle soggettività, quelle persone che non sono integrate nel sistema o non sono funzionali, diciamo, anche al sistema, possiamo dire, produttivo, consumistico del nostro sistema economico. L'idea, appunto, paradossale, ritornando al discorso del Giubileo, è che l'evento del Giubileo in teoria ha l'idea di dare maggiore assistenza ai senza tetto, cioè ha una valenza anche religiosa e simbolica. C'è una parte del Giubileo che si intitola proprio il Giubileo dei poveri, no? E, però la cosa un po' assurda è che i fondi pubblici destinati al Giubileo poi vengono utilizzati per appunto portare avanti una guerra contro i senza tetto o appunto quella fascia di popolazione che in una città metropolitana come Roma non è protetta o non ha delle misure di accoglienza, diciamo, di tutela.
Chiarissimo. Beh, d'altra parte oramai sono decenni che lo Stato italiano versa alla Chiesa cattolica moltissimi denari che provengono dalla fiscalità generale, e la quale poi li spende per risistemare le proprie botteghe, per risistemare quelli che sono luoghi privati, ma che poi vengono riadattati grazie a soldi del tutto pubblici e anche ad un meccanismo di ridistribuzione di chi non si è pronunciato a favore di questo o quell'ente, che favorisce inevitabilmente la Chiesa cattolica. Questo mi sembra un aspetto decisamente interessante, al di là delle chiacchiere sulla Chiesa dei poveri e altre amenità che vi si suggiustappongono, anche perché spesso l'indecorosità è accostata alla pericolosità sociale, cioè la persona povera è considerata intrinsecamente pericolosa, ed è qui che credo si siano costruite tutte queste politiche sul decoro a partire dagli anni 90. Ma tu ne hai parlato molto bene nel tuo articolo, quindi ti chiederei di dare uno sguardo lungo per capire dove siamo arrivati in questi oggi a Roma, ma non soltanto a Roma, anche a Torino, Milano o Firenze vale lo stesso discorso.
Sì, ecco, infatti ora andando nello specifico, esistono, appunto, io ho citato nell'articolo il caso di Firenze, ma come dicevi bene anche tu è un discorso nazionale. Però esistono decreti comunali portati avanti da amministrazioni di sinistra, di destra, appunto il colore e la bandiera politica conta poco in questo campo, e come appunto il decreto mendicità e decoro portato avanti dalla giunta del PD quando Renzi era sindaco di Firenze, e in cui si è, ora non so se vi è capitato di andare a Firenze nell'ultimo periodo, negli ultimi 5-10 anni, io sono cresciuto lì e ho potuto vedere sotto i miei occhi una trasformazione pesante, a livello estetico proprio, di un centro storico che è stato ripulito letteralmente da senza tetto o anche solo immagini di povertà, al punto che neanche intorno alla stazione di Firenze, solo forse intorno alla stazione di Firenze, si possono intravedere ancora senza tetto o persone, diciamo, minoranze etniche, richiedenti asilo, migranti, eccetera. Però è un appunto è interessante come queste politiche del decoro urbano poi hanno anche una funzione economica, perché quello che fece Renzi a Firenze era museificare un po' il centro storico, comunque rendere Firenze una meta attraente a una fascia di turisti, anche un'elite, diciamo, una fascia di turisti internazionali che vedono in Firenze la culla del Rinascimento, eccetera. e quindi per far entrare anche ingenti investimenti nell'ottica di questo turismo elitario, ha ripulito il centro storico da rappresentazioni della povertà, ma anche da tutti quei residenti che col tempo non si possono più permettere di vivere in centro, che sono stati allontanati dal centro a causa di queste politiche del decoro. Che appunto, ricordo, attraggono, è interessante il collegamento con il settore del turismo e il settore diciamo degli investimenti privati, che appunto attraggono milioni e milioni di persone l'anno in città come Roma, Venezia, Firenze, eccetera, e allo stesso tempo attraggono anche milioni e milioni, se non miliardi, di investimenti per riqualificare zone che prima avevano un'utilità sociale, come si parla di piazze pubbliche, ma anche di ex cinema, ex teatri, ex immobili in disuso, come appunto la storia di Piazza dei Cinquecento a Roma Termini, a Roma, e vengono riqualificati nell'ottica appunto del decoro e per una popolazione che non vive neanche dentro la città. Questo credo sia uno dei problemi maggiori, quindi politiche urbane che non sono più fatte in consultazione con i cittadini, che non seguono neanche un processo democratico, perché sembra quasi che la democrazia rallenti, no? La velocità a cui la riqualificazione urbana sta andando, e rallenti l'incasso di questi grandi investimenti.
E se posso permettermi di entrare a gamba tesa, però in realtà, specie nelle città, come dire, governate dalla cosiddetta sinistra, qualche forma di consultazione avviene, ma avviene a livello di associazioni di commercianti e di tutti coloro che possono avere un interesse economico all'interno di una determinata area, e che poi sono anche portatori di pacchetti di voti significativi, cioè quelli che dormono sulle panchine non verranno mai consultati, e soprattutto non interessa a nessuno fare delle politiche che consentano alle persone di avere l'accesso ad un'abitazione decorosa, perché anche quando ci sono i dormitori sono una sorta di prigioni con moltissime regole che impediscono alle persone di accedervi, anche quando ci sono e anche quando queste persone in certa misura rispondono ai requisiti richiesti. Cioè, quante persone dormono in strada con un cane? I cani non sono ammessi all'interno dei dormitori. Quante persone sono abituate regolarmente a bere? Questo è impedito all'interno dei dormitori. Gli orari sono orari da caserma, devi andare a dormire prestissimo e andartene via altrettanto presto, quindi si tratta di una sorta di riedizione degli ospedali prigioni dell'ancien regime, in cui tutto si mescolava, in cui comunque la povertà era diventata un reato. E oggi, di fronte al fatto che abbiamo delle politiche sociali che definiscono chi non ha un lavoro, chi è povero, come responsabile della propria condizione perché è incapace di fare delle azioni positive per uscirne, credo che il cerchio si stia chiudendo, e si stia chiudendo nel peggiore dei modi. Ti ridò la palla.
Sì, assolutamente concordo. E tornando infatti anche alla questione del giubileo e diciamo della riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, le proposte da parte della giunta di Gualtieri, insomma, a Roma, erano quelle di costruire una struttura per ospitare, non tanto per appunto risolvere il problema della povertà e dei senza tetto, ma per rinchiudere quella piccola percentuale di popolazione di senza tetto che sta intorno alla alla stazione di Roma Termine, che ricordiamo in vista del Giubileo sarà un po' il biglietto da visita che i turisti e i pellegrini avranno della città, perché è uno snodo centrale, no? Rinchiudere quei 200, mi sembra, posti o meno che aveva offerto appunto il sindaco Gualtieri, in un contesto in cui Roma appunto non sembra una misura omogenea, nonostante lo slogan anche della riqualificazione è appunto un nuovo spazio al servizio dei cittadini. Però il problema dei senza tetto a Roma è molto più grande che il singolo caso che converge in Roma Termini, e la soluzione sembra appunto quasi più funzionale all'accoglienza dei turisti ancora dei pellegrini.
Insomma, mettiamoli tutti sotto una tenda che non li veda nessuno.
Esattamente, sì.
Beh, a Torino l'amministrazione fece la stessa cosa in occasione dell'ostensione della Sindone. Di fronte al Duomo di Torino c'è un edificio orrendo, ma con dei portici sotto i quali dormivano numerosi senza tetto. Per renderli invisibili hanno piazzato delle tende un po' più in là, e così sono stati nascosti alla vista di chi arrivava a vedere il lenzuolo custodito nel Duomo di Torino. Credo che si somigli parecchio tutto questo.
Molto, ma infatti si parla sempre di queste riqualificazioni al servizio della sostenibilità o al servizio dei cittadini, ma appunto poi quando uno va a vedere nel design e nella progettazione di questi spazi vede che appunto nel caso di Piazza dei 500 vengono assemblate queste panchine anti-clochard, vengono posizionate nuove telecamere di sorveglianza che nel caso poi di Piazza dei 500 puntano proprio su queste panchine, quindi un po' oltre a impedirti, diciamo, di sdraiarti, ti mandano anche un messaggio forte e chiaro della serie: ti sto osservando e ti sto controllando.
Sì, vedo cosa fai, vedo se bevi, se fai altro. È un modo per indurre le persone a non starci comunque lì.
Sì.
Ecco, in generale queste politiche escludenti sembrano trovare però ampio consenso anche in certa parte della cosiddetta opinione pubblica progressista, perché si presentano sempre in maniera accattivante, perché poi certe panchine scomodissime sono di design, sono belle, quindi c'è una sorta di messa al servizio dell'architettura e del design di queste politiche securitarie. Tu ne accenni nel tuo articolo, se non sbaglio.
Sì, esatto, è un po', diciamo, come si materializzano, si potrebbe dire, queste politiche del decoro, cioè questa architettura ostile diventa un po' il simbolo di politiche escludenti trovano consenso in una grande fetta della popolazione, perché appunto puntano il dito contro un nemico. Insomma, dagli anni Ottanta il neoliberalismo sappiamo che gli giova, più che gli giova, trae consenso attraverso queste politiche, possiamo dire, della paura. Quindi instaurando un terrore nella popolazione che prima magari non esisteva neanche, cioè nel senso che anche fasce della popolazione come i senza tetto prima magari avevano delle misure di integrazione sociale più presenti sui vari territori urbani, mentre oggi l'idea e l'immagine del senza tetto è sempre più negativa, e questo appunto possiamo dire che aiuta poi il politico di turno a ottenere consensi, perché può permettersi di parlare di degrado e di parlare di aree appunto in stato di degrado, non tanto prendendosi la responsabilità della gestione di questi quartieri, ma puntando il dito contro fasce della popolazione che molte volte non c'entrano niente.
E sono frutto delle politiche stesse di questi stessi partiti di governo.
Sì, esatto. Quindi,
allora, in conclusione di questa nostra chiacchierata, c'è qualche cosa che ritieni importante dire ai nostri ascoltatori ed ascoltatrici?
Ma cercherei di fare un invito a riconsiderare un po' anche queste politiche del decoro urbano, che ormai sono così tanto pervasive nell'opinione pubblica, come dicevi bene anche te, e cercare di opporsi anche a se uno appunto vede forme di architettura ostile emergere nelle proprie città, di chiedersi che funzione hanno e magari anche cercare di opporsi. Ci sono stati tante piccole forme di resistenza in vari centri urbani in cui queste panchine anti-clochard sono state hanno tagliato questi braccioli che impedivano ai senza tetto di sdraiarsi, un po' in modo simbolico, diciamo, però credo sia importante proprio a livello anche di sociale immaginarsi appunto delle piazze che possano ritornare accoglienti prima per appunto i residenti e gli abitanti di quegli spazi, ancora prima che per i grandi capitali, i turisti, eccetera, diciamo. Quindi chiuderei su questa nota, ecco.
Benissimo, io ti ringrazio molto, anche perché è una nota che spinge alla lotta, che è una delle tematiche che ci stanno a cuore qui a Blackout. Grazie mille per il tuo contributo.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.